Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, un saluto da Ira Rubini e come sempre i numeri per scriverci in diretta 331-62-14013, il numero per scriverci con Telegram o con un sms diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scriverci con una mail, cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare per seguirci, scriverci con più calma. Potete ritrovarci in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare con gli argomenti di cui parliamo quest'oggi e di cui vi abbiamo parlato anche nei giorni passati. Il sommario di quest'oggi. Più tardi ci collegheremo con Francesco Frongia, regista di Rosso, che ritorna in scena all'Elfo Puccini di Milano e sarà anche l'occasione per un commento da parte di Francesco, ma anche per ascoltare alcuni brevi estratti dalla presentazione che ieri si è tenuta a Palazzo Marino delle iniziative per i 50 anni dell'Elfo Puccini di Milano. Ce n'è anche una di Radio Popolare. Fabio Stassi firma il suo nuovo libro notturno francese per Sellerio Editore, ce ne parla in diretta nella seconda parte. A Brescia invece, una delle due capitali della cultura 2023, a Brescia si apre, dicevo, la mostra in due sedi dedicata a Giacomo Ceruti e forse vi dirà di più il suo soprannome, il suo nome d'arte, il Pitocchetto, a Santa Giulia e alla Pinacoteca Martinengo. Lo sentiremo dopo nello spazio del mercoledì delle arti visive. Adesso invece andiamo idealmente a campo teatrale, dove debutta, luogo insomma dove ci piace ritornare spesso, perché ci sono sempre proposte di teatro contemporaneo che vale la pena di raccontare. E allora c'è il collettivo Itaca Gomma Lacca che debutta con Ion e ne parliamo con Dino Lopardo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, un saluto a tutti.
Allora, da dove partiamo? Soprattutto dalla modalità con cui la compagnia lavora, direi, e poi entriamo nello specifico.
Sì, dunque è un lavoro molto molto artigianale, un lavoro di ricerca profondo che è partito nel 2019, poi ahimè il Covid ci ha un attimino destabilizzati, adesso siamo in forte ripresa, quindi c'è molto entusiasmo, molta curiosità, anche perché è la prima volta che siamo qui a Milano, quindi c'è questo carico anche di emozione forte.
Sì, dunque, lavoro di ricerca, dicevamo, perché voi insomma, siete un collettivo, un termine che sta ritornando in auge, no? Dopo che era stato consacrato in anni lontani, vuol dire anche condividere scelte e modalità di ricerca, perché si parte anche da una serie di considerazioni sulla società, giusto?
Sì, certo, siamo partiti appunto come collettivo, da quest'anno è nata questa cosa molto importante per me come autore e regista, questa collaborazione con Gomma Lacca Teatro, che è stato un ritrovarsi dopo 10 anni, questa compagnia lucana, Mimmo Conte e Carlotta Vitale, e abbiamo insomma sposato anche questo progetto che si chiama Ion, ma anche altri progetti, la mia prima produzione che è Trapanaterra, e poi anche il nuovissimo lavoro A Fuoco, che fa parte di una trilogia dell'odio. Quindi siamo partiti appunto come collettivo, le cose si sono man mano allargate, c'è stato molto entusiasmo per continuare in questo processo di ricerca, un processo artistico, ecco.
Sì, veniamo allo spettacolo. Come potremmo definire il lavoro che ha portato a quello che debutterà a campo teatrale?
Beh, Ion è un lavoro molto, molto particolare. Siamo partiti insomma anche con un confronto diretto con gli attori, con anche interviste, e aprendo le porte sin dal primo giorno anche al potenziale pubblico, facendo varie tappe sia in Basilicata sia a Roma. Però ci tengo molto a sottolineare questa cosa, partendo dalla provincia e il confronto diretto con il potenziale pubblico, che poi ci saremmo ritrovati in sala il giorno insomma della prima, ci ha dato degli stimoli anche per quanto riguarda la creazione dell'impianto scenico, della struttura, e
la gabbia, no?
Della gabbia, sì, una gabbia questa società. E quindi io ho sempre detto dal primo giorno, essere in sostanza esseri umani ingabbiati nelle paure, nei sogni, nei desideri, e poi sostanzialmente è una gabbia che si ripropone in scena in senso metaforico ma anche drammaturgico.
Ecco, quindi elemento metaforico, diciamo, ma anche drammaturgico, perché la gabbia è quella anche domestica.
Sì, soprattutto domestica. Io parto sempre dalla famiglia, e vorrei citare un autore al quale sono veramente molto affezionato, che è Edoardo. E partendo dalla famiglia, dalle mura domestiche, poi man mano si amplia il tiro parlando anche della società. Tutto ciò che si riverbera tra le mura domestiche sostanzialmente si traspone poi all'interno della società, con i rapporti con altre persone, i rapporti con tutto quello che è intorno, e l'essere umano sostanzialmente già dall'adolescenza getta le basi per poi confrontarsi anche con quello che avviene fuori, e la famiglia è un elemento portante, molto fondamentale.
Infatti ci sono in scena due fratelli, no? Giovanni e Paolo.
Sì, Giovanni e Paolo, vittime entrambi e carnefici, è la storia di questi due fratelli che si incontrano e si scontrano continuamente dall'inizio alla fine, perché il fratello maggiore insomma è ritenuto dice il fratello Paolo, teneva ragione papà, è malato. Che cos'è questa malattia? Questo termine che si ripropone dall'inizio, quindi dal prologo, per poi svelare insomma il tutto soltanto alla fine, che tipo di malattia è. E quindi c'è questo incontro, come dicevo prima, questo scontro dall'inizio alla fine. È una figura poi che fa da collante, una figura muta che si aggira all'interno di questa casa, è la figura materna, una figura molto importante che io sinceramente l'ho vista più che altro come una sorta di apparizione, e getta le basi anche per i vari collegamenti e i nessi tra i due personaggi.
Ecco, che linguaggio avete scelto per dire tutto questo?
Beh, dal punto di vista del linguaggio, anche qui c'è stata una grande ricerca, perché il conflitto che si ha anche dal punto di vista drammaturgico sulla sonorità, sul linguaggio tra i due fratelli, è proprio anche un dialetto molto più stretto, che sostanzialmente è lucano, affidato alla figura di Paolo, mentre per quanto riguarda la figura di Giovanni, che legge tantissimo, che scrive anche, è più italianizzato, quindi si crea un conflitto anche dal punto di vista linguistico, nonostante venissero entrambi dalla stessa famiglia, dallo stesso posto di origine. Quindi c'è un conflitto anche, se vogliamo, ideologico, di sogni, di aspirazioni, di ambizioni.
Bene, insomma, come fuggire dalla gabbia? L'ultima domanda riguarda anche quali sono gli autori che ti hanno ispirato, li citi anche nelle, insomma, nelle note allo spettacolo, e quindi vale la pena di ricordarli.
Beh, sì, sono diversi autori, per esempio Gesualdo Bufalino, Leo Buscaglia e tantissimi altri che parlano di questa gabbia intesa anche come, appunto, come dicevo prima, come società. Elia Scanetti, per esempio, sì, Leo Buscaglia, già l'ho citato, Benjamin e tanti altri. Come dire, questo elemento è stato un elemento fondamentale, ripeto, ma non soltanto metaforico, ma anche come fuggire appunto dalla gabbia. È una domanda che ci siamo posti in sede, insomma, di scrittura, questa scrittura anche che è avvenuta grazie all'apporto diretto degli attori, sollevando sostanzialmente altre domande. Io dico sempre che come autore non oso e non voglio dare delle risposte allo spettatore, ma semplicemente sollevare ulteriori domande per cercare anche un punto di crisi, ecco, uscendo poi dal teatro, quando lo spettacolo, insomma, ha avuto il suo rito finale.
Bene, allora noi ringraziamo Dino Lopardo per averci raccontato uno spettacolo che necessariamente poi va visto, la prima volta a Milano di Gommalacca Teatro e di Collettivo Itaca, insieme appunto a Dino Lopardo, in questo Ion a Campo Teatrale, da ieri in scena fino al 19 di febbraio. Grazie davvero, a risentirci.
Grazie a voi, vi aspetto, grazie.
A presto. E allora, dunque, ringraziando questa giovane compagnia che, insomma, arriva a Milano, e quindi anche un po' una scoperta per chi deciderà di andarla a vedere, noi adesso invece ascoltiamo Con la pesce di Martino, questo è il loro brano sanremese, l'abbiamo ascoltato una volta sola, ve lo faccio riascoltare.
Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro.
Ma io lavoro.
E allora, un brano che è stato molto apprezzato dalla critica, insomma, ha preso addirittura due premi di quelli, diciamo, collaterali, non quelli maggiori, con La Pesce di Martino. Splash li conosciamo bene e adesso invece vi riportiamo a Bergamo e Brescia. È l'anno, il 2023, di queste due capitali della cultura. Sono molte le belle iniziative che vengono proposte. A Brescia si è appena aperta la mostra in due sedi dedicata a Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, famoso anche per le rappresentazioni di soggetti che appartenevano all'ambito degli ultimi della società sua contemporanea. Il Museo di Santa Giulia ospita la mostra e la Pinacoteca Martinengo invece un omaggio di David LaChapelle proprio a Ceruti. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Brescia rende omaggio a un grande artista che nel Settecento seppe rappresentare i poveri, restituendo loro dignità e rispettabilità. La grande mostra al Museo Santa Giulia di Brescia ci presenta un Giacomo Ceruti, detto anche il Pitocchetto proprio perché ritraeva i poveri, ce lo presenta anche come raffinato interprete dell'aristocrazia. 100 opere, 60 sono di Ceruti, a cura di Francesco Frangi, Alessandro Morandotti e Roberta Dadda, che sentiamo.
Una eclettica varietà dei generi, dei soggetti e degli stili che lui ha frequentato, e credo che la mostra restituisca bene questa idea. Inoltre volevamo metterlo in dialogo con i grandi protagonisti della pittura del suo tempo, da Tiepolo a Piazzetta, da Guardi a Ricci, una grande varietà di contemporanei e anche di precedenti che affondano le radici nella tradizione del realismo lombardo, perché certo, e qui vi elenco il terzo, l'obiettivo e il risultato principale della mostra è comunque quello di darci l'idea di come Giacomo Ceruti sia stato un grande interprete della pittura realista di tutti i tempi, in particolare con le sue immagini di umili.
Senta, il titolo è Miseria e Nobiltà, e questo, diciamo, contiene questa questa cifra di Ceruti, no? Questa attenzione per i poveri, per la gente umile, per i contadini. Certo. E come mai aveva questa attenzione? Visto che ci sono anche tanti ritratti di nobili.
Esatto. Infatti il titolo racchiude, diciamo, i due fronti tra i quali lui si è mosso: la committenza nobiliare, quella degli aristocratici che troviamo rappresentati nei suoi ritratti, e gli umili. Gli umili che popolano queste tele con grande nobiltà e grande statura morale, e questa è, direi, la caratteristica più spiccata della produzione pittorica di Ceruti, una capacità di restituirci questi umili come se fossero individui singoli, quindi dei
dignitosi,
veri e propri ritratti, dignitosi, onesti, forti, moralmente forti, e questo è, credo, un dato che risulta evidente vedendo queste straordinarie pitture. Come mai lui dipingesse gli umili in questo modo rimane in parte un mistero. La mostra ricostruisce un sottile filone della pittura di genere europea nel quale appunto c'è questo stesso approccio agli umili, ma nel farlo ci dice anche, ci ribadisce, che la pittura di Ceruti è un fatto straordinario che riusciamo a spiegarci ancora solo in parte, perché purtroppo non conosciamo chi fu a commissionargli quel importante insieme di tele che ricordiamo sotto il nome convenzionale di Ciclo di Paternello,
che è un po' il fulcro, no, di questo percorso, e ha delle opere stupende. Non può essere stato un istituto per i poveri o una mensa dei poveri? A me, non so, viene in mente anche la mensa dei poveri a Milano, che ha molti quadri di questo tipo, no? che rappresentano i poveri, magari qualche benefattore, qualche signore che finanziava questi luoghi di solidarietà.
Eh sì, è così. Tra le ipotesi che ci sono, una sicuramente forte è che il misterioso committente di questo insieme di opere, che a un certo punto, lo ricordiamo, erano 22, ne abbiamo riconosciute 16 e in mostra ce ne sono 14, ecco che questo misterioso committente fosse una persona coinvolta direttamente nella complessa amministrazione dei luoghi pii, dei luoghi di assistenza, che a Brescia nel Settecento era molto sviluppata, perché molto diffuso era il problema della povertà, una povertà che si voleva in qualche modo redimere, sostenere anche attraverso il lavoro, il continuo richiamo alla dignità, alla compostezza, all'onestà. Sicuramente in questi dipinti c'è anche parte di questo spirito.
Senta, un'ultima domanda: qual è la cifra del Cerutti rispetto ad altri artisti? Se lei dovesse spiegarlo a chi non lo conosce, cosa direbbe?
Direi che la sua cifra è quella di saper guardare la realtà in tutti i suoi aspetti, a volte arrivando ad essere addirittura ironico, a volte arrivando ad essere tragico. Quindi è la capacità di mantenere un linguaggio realistico raccontandoci le mille sfaccettature della realtà.
E la Pinacoteca Tosio Martinengo, scrigno di stupendi capolavori, ospita le opere di David LaChapelle, che sono un grande omaggio a Cerutti, opere ispirate ai Senza Tetto di Los Angeles. Dennis Curti ha curato questa mostra.
Saltiamo alla contemporaneità con un David LaChapelle assolutamente intimorito dal confronto con il nostro Cerutti, anche perché David è un grande conoscitore della storia dell'arte, conosce molto bene Cerutti e quindi ha voluto mettere insieme alcune opere del 2003 addirittura, dove lui si immaginava questo Cristo oggi sulla terra e si domanda: ma con chi starebbe oggi? E quindi crea queste allegorie che sono tutte ricostruzioni. Lui sceglie i costumi, sceglie le ambientazioni.
Comunque sono tutti ultimi, no?
Sono tutti ultimi, sono
senza tetto, un po' sbandati.
Sì, una prostituta che sta per essere arrestata e Cristo che interviene per mandare via la polizia, questi ragazzi che forse hanno rubato qualcosa da mangiare, c'è anche un po' di ironia, no? C'è la ripetizione del miracolo dei pani e della moltiplicazione dei pesci. Insomma, è un David LaChapelle assolutamente concentrato su questo tema. E dall'altra parte invece c'è una commessa e dice: beh, raccontaci oggi tu che cosa vorresti fare, come te la vedi questa cosa. E lui aveva appena letto di questa raccolta incredibile di fondi privati, di donors per il LACMA, che è un museo di arte contemporanea che ha raccolto che ha raccolto 750 milioni, e dietro questo museo c'è una tendopoli che non è Skid Road, è lì vicino e vivono questi ultimi.
Los Angeles sono tantissimi.
Sì, la California,
senza tetto.
San Francisco e Los Angeles sono veramente dei luoghi pazzeschi da questo punto di vista. E lui decide di rendere evidente queste differenze sociali e lo fa ricostruendo delle tende e ricoprendole con i brand dei grandi marchi della moda e del lusso, per ricreare ironicamente, ma insomma con grande consapevolezza, una Rodeo Drive e una Monte Napoleone lì, in questo luogo qua. E dice: beh, andate a passeggiare.
Ci sono tutte queste tende.
Ma dove vivono veramente delle persone, no? E quindi lui vuole rendere evidentissima questa contraddizione e lo fa ricostruendo come sempre. Non c'è mai un intervento tecnico con Photoshop o altro, ma c'è sempre una ricostruzione. C'è sempre una messa in scena che è teatrale, letteralmente, tant'è che lui dice: mi raccomando, di a tutti che le mie fotografie vanno guardate con lo spirito che ci ha insegnato Coleridge e quindi con la sospensione dell'incredulità. Davanti alle mie fotografie non c'è mai la verità, ma c'è sempre la mia interpretazione, il mio sguardo, del quale mi assumo la responsabilità.
E allora così sulle due mostre in corso a Brescia, in due sedi diverse, dedicate in modo diverso a Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, il Museo Santa Giulia che ospita la sua mostra, insomma la mostra proprio dei dipinti di Giacomo Ceruti, e la Pinacoteca Martinengo con un omaggio di David LaChapelle al pittore bresciano. E noi adesso un po' di musica, un po' di pubblicità e torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente, più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò.
Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et plaire mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque de bombes et se moque de verre.
Quand ero in prigionia, qualcuno m'a rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò.
De Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir.
Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà.
E dica pure i suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.
Bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. La seconda parte, il brano che abbiamo appena ascoltato è approdato da pochissimo nella nostra Music Library e riunisce diversi artisti, Giacomo Lariccia featuring Erika Boschiero e Francesco Frai Monetti con questa Les Déserteurs, dove si parla anche di sensazioni e sentimenti che ritroviamo nel libro di cui stiamo per parlarvi. È l'ultimo titolo firmato da Fabio Stassi, che è già stato ospite di Radio Popolare anche in passato, si intitola Notturno francese, è edito da Sellerio Editore Palermo. Ripercorre un viaggio, è proprio il caso di dirlo, lo ripercorre attraverso tante stazioni, addirittura i luoghi e le stazioni di questo romanzo le ritrovate in una delle appendici, così come ritrovate tante cartoline molto suggestive che sono quelle che il protagonista del libro invia a un padre che non ha mai conosciuto, che in qualche modo in seguito a un errore fortuito, ma chi lo sa se è così casuale, decide di cercare di ritrovare. Naturalmente noi non vi raccontiamo se lo ritrova, come eventualmente lo ritrova, se insomma non possiamo parlarvi di come finisce questo romanzo, ma si tratta di un romanzo in cui veramente l'avventura e l'emozione sta nel percorso, nel viaggio. E allora Fabio Stassi, diamo il bentornato, buongiorno.
Buongiorno, salve a tutti, allora, grazie.
Il nostro déserteur in realtà è introdotto abbastanza puntualmente, devo dire, anche nel testo, alcune delle suggestioni di questo bel romanzo.
Sì, anche perché quella canzone è per me un ricordo, perché feci una volta un incontro con Gian Maria Testa in una scuola.
Certo, giusto, ha ricordato che è una cover, io non l'ho detto, ma insomma è una cover famosissima, sì.
Sì, e lui prese la chitarra e agli studenti cantò questa canzone. Lui era molto amato da Jean-Claude Izzo, che è uno scrittore è anche dentro questo libro.
Sì, è dentro anche alle dediche che hanno un'importanza particolare nella postfazione, insomma nelle note finali. Fabio Stassi ce lo fa, ce lo ricorda, ce lo fa notare, tanti omaggi ai grandi scrittori in questo romanzo. Tra parentesi, Gian Maria Testa era figlio di un capostazione, quindi no?
Sì, era a sua volta, infatti parlammo molto di treni.
E qui se ne parla tantissimo, perché c'è un inizio un po' pirandelliano, no? Un incipit un po' pirandelliano in questo errore, parlo dello sbagliare treno, no?
Sì, a volte c'è un proverbio indiano che viene citato in un film molto bello di qualche anno fa che si chiamava Lunchbox, che dice: a volte un treno sbagliato ti porta nella stazione giusta. Ed è questa un po' anche sintetizzando la trama del libro.
Questo sicuramente, sicuramente, e al di là della trama, l'idea è quella anche di raccontare una perdita, no? Di raccontare una perdita, mai un vuoto mai colmato, quello letterariamente tra i più affascinanti, tra i più suggestivi, pur nella sua drammaticità, cioè quella della ricerca di un genitore inesistente. Vogliamo raccontarlo, il protagonista e la sua ricerca?
Sì, sì, certo. Il tema della ricerca del padre è uno dei grandi temi, è sempre stato uno dei grandi temi della letteratura, ma è nella nostra vita uno dei grandi temi della nostra esistenza. Il mio protagonista, a cui ormai sono anche molto affezionato, sì. In realtà è un uomo... è un orfano, non trovo un'altra parola per dirlo, che sta... cercando di sapere, perché lui non l'ha mai conosciuto questo padre, figlio di una notte d'amore in un albergo, sua madre lavorava come concierge in uno di questi grandi alberghi della Costa Azzurra e lui da quando ha perso la madre per 5 anni invia una cartolina a questo padre che non sa chi sia, indirizzandola all'unico luogo dove sa che almeno per una notte quell'uomo appunto è transitato, e cioè l'hotel Le Negresco di Nizza. Ed è questa volta, oltre che inviare una cartolina, sbagliando un treno, va fisicamente alla ricerca del padre, ma per me il padre è un po' la ricerca di un porto. Uno degli ultimi capitoli di questo libro si intitola Il porto degli orfani ed è un po' quello al quale un po' tutti noi cerchiamo sempre di raggiungere, di approdare, insomma, ed è questo suo viaggio per me. Non lo so come definirlo, ma direi è un piccolo discorso, ragionamento sui sentimenti e sugli affetti, sugli affetti perduti, sugli affetti da ritrovare, con questa sensazione appunto che la letteratura è importante, i libri sono importanti, ma la vita lo è di più.
Allora, per chi non conosce Corso, insomma, il personaggio di cui stiamo parlando, è un biblioterapeuta e detective di enigmi letterari. Diamo qualche
sì,
istruzione
lui,
per l'uso.
No, sì, lui in realtà era un professore di scuola secondaria a cui non hanno rinnovato il contratto, le supplenze. E si inventa, perché lui non è, la biblioterapia è una scienza, esiste, ci sono, lui in realtà si ricicla come biblioterapeuta, mette su, affitta una stanza a Via Merulana e apre questo piccolo laboratorio, ma la cosa sorprendente è che le persone ci vanno lì a raccontargli i loro malesseri e lui a ciascuna suggerisce un libro, perché effettivamente appunto in questo viaggio che l'esistenza umana, i libri sono uno dei più grandi conforti che si possa avere.
Dicevo...
proprio perché ti rendi conto che il dolore è comune, l'esperienza è comune, la solitudine è comune.
Direi di sì, certamente, ma ci mancherebbe. Però al di là di quello, c'è proprio un amore per i luoghi attraversati con un rispetto letterario per tutti quelli che l'hanno fatto prima, mi viene da dire.
Perché, infatti, grazie.
Perché insomma ci sono dalla musica, cioè dei grandi chansonnier, oppure non solo, insomma, poi sentiremo anche un brano brasiliano che è molto importante nel romanzo, ma diciamo c'è anche Yves Montand, per dire, fra quelli che sono passati dal Negresco, no? E dai luoghi che poi sono tutti veri, ma Ci sono dei riferimenti a letteratura diversa sia per epoche che per nazionalità, e giustamente lei dice che la letteratura e la Costa Azzurra, leggo, hanno sempre avuto rapporti promiscui. Perché la Costa Azzurra funziona così bene quando c'è una recherche, cioè una cosa
esatto. Ma la Costa Azzurra, intanto ci sono passati tutti, veramente, ecco. C'è passata tutta la grande letteratura del Novecento. Hanno preso stanze, hanno dormito, hanno scritto libri fondamentali, si sono incontrati, ma a parte questo è proprio un luogo, un paesaggio letterario di quasi di al confine tra il fantastico e la realtà per la sua bellezza, per la sua intensità. Ma anche in questo libro è dal lato della realtà che Vince Corso cerca questa volta di andare e piano piano, in qualche modo, anche se la sua vita è infarcita e piena come la nostra, sì, di canzoni, di suggestioni, di io mi innamoro continuamente di libri, di romanzi, di autori, di cantanti, eppure questa volta tutta questa questa enorme e continua bolla in cui noi cerchiamo di riconoscerci o di trovare un senso, di trovare di guardarci anche allo specchio, in realtà lui sta quasi per abbandonare i libri, intendo i libri come i libri non servono a nulla se non diventano un ponte per la realtà, un ponte per i contatti, un ponte. La meraviglia e la magia di un libro, di un romanzo, è sempre che ci mette in comunicazione e ci offre la possibilità di un incontro. Appunto, un cantante, un meraviglioso poeta brasiliano, Vinicius de Moraes, che ha dato anche tantissimo alla musica, diceva: la vita è l'arte dell'incontro, e se la vita è l'arte dell'incontro, i libri ne sono sicuramente un grande ponte, una grande possibilità, a patto però che ci traghettino nella vita. Non sono una fuga dalla vita, sono un ingresso, una porta, una chiave, una condivisione, un entusiasmo, un amore. E a proposito dell'amore, infatti è anche questo è un titolo, a proposito dell'amore, di uno degli ultimi capitoli che è ripreso da Stendhal, perché il trattato sull'amore è...
Allora, ritroverete molti dei vostri autori preferiti, io credo, in questo libro. Li ritroverete ovviamente dissimulati, insomma, suggeriti e digeriti, mi viene anche da dire, da Fabio Stassi. È un libro che appunto si legge proprio come un viaggio veloce ma molto denso di significato, ovviamente, visto che un po' vi abbiamo raccontato di cosa si tratta. Notturno francese, Selleri Editore Palermo. Fabio Stassi, grazie davvero, a risentirci, buon lavoro.
Grazie, e appunto con questa piccola cartolina che mando ai lettori.
E noi ci ascoltiamo, poi se leggete il libro capirete perché, Oleosigno di Caetano Veloso. A risentirci, a presto.
A prestissimo.
Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para de
vez entristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Monte de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar com um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, eu gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua chuva. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar.
Indimenticabile Caetano Veloso, Leosigno, uno dei brani che punteggiano la ricca colonna sonora del romanzo notturno francese di Fabio Stassi, di cui abbiamo parlato con l'autore un attimo fa. Noi usciamo dal mondo della letteratura, anche se viene spesso visitato, e non solo quello della letteratura, anche delle altre arti, anche della pittura, sentirete tra breve. Andiamo all'Elfo Puccini di Milano. Ieri, alla presenza del sindaco Beppe Sala, che appunto è intervenuto, di Monica Gattini, che è il direttore generale delle scuole civiche di Milano, e di tutti i fondatori della compagnia dell'Elfo, che poi da ormai molti anni ha sede all'Elfo Puccini di Milano di Corso Buenos Aires, sono state introdotte le iniziative che festeggeranno, serviranno a festeggiare per tutto il 2023 i 50 anni di questa importantissima compagnia milanese. Lo hanno fatto raccontando di essersi soprattutto concentrati sulle giovani generazioni, con un progetto con la Scuola Paolo Grassi di drammaturgia. 5 giovani drammaturghi scriveranno e poi rappresenteranno in autunno i testi, 5 testi ispirati ai 5 decenni della storia dell'Elfo, una installazione multimediale che verrà presentata all'inizio dell'estate alla Civica Scuola Visconti, elaborata appunto dai corsi della scuola, e poi sarà stabile al Elfo Puccini anche lì a partire dall'autunno, una mostra fotografica curata dalla fotografa del teatro Laila Pozzo, una nottata che tra l'altro è imminente e che prenderà il via la prossima domenica, una notte dei poeti, una 24 ore, una maratona dei poeti negli spazi dell'Elfo Puccini, e poi fra le altre iniziative, ce ne saranno molte altre ancora, c'è anche il podcast che Radio Popolare dedicherà ai 50 anni dell'Elfo e che sarà proposto a sua volta dopo l'estate, ma vi anticipiamo che ci sarà anche una serata importante, una serata in cui si ricostruirà un Big Bang, quello per cui all'inizio degli anni 70, nonostante un panorama sociale e politico complicatissimo, nacquero delle idee straordinarie, proprio come quella dell'Elfo. Allora vi faccio ascoltare brevissimamente le voci di alcuni dei protagonisti di quella, di questa presentazione. Questo è l'assessore Tommaso Sacchi.
Grazie innanzitutto a voi, credo che il sindaco abbia in maniera molto chiara raccontato quello che rappresenta l'esperienza dell'Elfo 50 anni per la città di Milano. E io voglio davvero dire un grande grazie a Ferdinando, a Elio, a Fiorenzo, a Cristina, a Luca, insomma a tutte le persone che hanno fatto la storia di questo teatro e che continuano a farla. Non è che coi 50 anni si va in pensione, questo ve lo scordate, ve lo volevo dire, né dal punto di vista legislativo né dal punto di vista di quello che la città si aspetta ancora da voi. Ci sono però alcuni aspetti che voglio sottolineare per salutare i 50 anni dell'Elfo, che è un teatro che innanzitutto amo moltissimo, come tanti di noi, perché è inscindibile la storia di questi 50 anni di teatro dalla storia di questi 50 anni di Città di Milano. Questo è il primo punto. Non è possibile pensare di rendere indipendente la storia dell'Elfo dalla storia della città e viceversa, perché quello che è un teatro che ha subito così tante metamorfosi, cambiamenti, che ha, come dire, cambiato sedi, come ha raccontato molto bene Fiorenzo, che ha cambiato in parte anche l'organico che partecipa alla vita del teatro e che lo fa vivere, che ha cambiato e ha visto nascere nuovi talenti, insomma, però di fatto non ha mai cambiato la sua missione civica.
Così l'assessore Sacchi ha citato Fiorenzo Grassi, fondatore del Teatro Uomo e poi unitosi all'Elfo all'inizio degli anni 90, che ha ricordato così anche un po' il senso di questo anniversario.
L'Elfo inizia con il sogno e continua questo sogno, un sogno al quale io mi sono aggregato nel 1992 dopo aver fatto le mie esperienze e che vivo oggi con grande gioia e con grande soddisfazione. Dico a tutti i giovani che sono qui presenti e che speriamo possano fare il nostro mestiere, che è il mestiere più bello del mondo. È un mestiere difficile da fare, molto difficile. L'ha detto il sindaco, l'ha sottolineato, ma è il mestiere più bello del mondo.
Avete sentito Fiorenzo Grassi, che io ho sempre visto estremamente razionale in quanto anche, insomma, operatore, organizzatore, si è commosso parlando del mestiere del teatro. E allora io vi faccio ascoltare l'incipit di un intervento di Elio De Capitani.
Che per parlare di questo progetto noi abbiamo fatto una scelta. Noi siamo stati presi in contropiede da essere presi in contropiede dai 50 anni. Ma siccome da milanesi durante il Covid abbiamo lavorato dentro il teatro, prodotto 7 spettacoli, siamo in tournée da qui al 25 con questi spettacoli, Moby Dick, Diplomazia, l'anno prossimo Edipo, Tre donne alte, insomma siamo fino al 25 siamo in tournée, abbiamo fatto anche un pensiero, non celebriamo soltanto noi stessi, celebriamo il fatto di quando eravamo appunto 19-20 anni e mettiamoci in rapporto con una risorsa importantissima di queste città che sono le scuole civiche.
Così, insomma, alcuni dei protagonisti della presentazione della conferenza stampa ieri per i 50 anni dell'Elfo Puccini, tutte le iniziative collegate. Ritorniamo invece all'oggi, assolutamente oggi, perché ieri è ritornato in scena Rosso, Ferdinando Bruni, Francesco Frongia, da John Logan con Alejandro Bruni Ocaña, uno dei molti talenti che l'Elfo ha contribuito a rivelare, la storia di un grande pittore rocco. Buongiorno, buongiorno Francesco Frongia.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ti ho tolto qualche minuto, ma mi pareva importante unire le cose.
No, beh, poi Fiorenzo Grassi che si commuove era assolutamente da mandare in onda, per cui ti ringrazio perché si capisce la passione che c'è dietro al lavoro delle persone che hanno costruito questo teatro in tutti questi anni.
Allora, Rosso ha avuto tanto successo questo spettacolo ed è giusto che torni in scena perché racconta, guarda un po', di nuovo un rapporto fra generazioni.
Eh sì, è esattamente quello. Infatti c'è una frase di Rosso che è esattamente quello, no? Quando lui dice verso il finale, quando avevo la tua età l'arte era un'impresa solitaria, non avevamo maestri, non avevamo genitori, eravamo soli. Eppure è stato un periodo d'oro perché non avevamo niente da perdere e tutta una visione da guadagnare. Ecco, credo che in questa frase ci sia tutto il significato, no? Mark Rothko è il pittore probabilmente della sua generazione e della sua corrente più famoso in quel momento, arriva un aiutante che lo deve aiutare per dipingere questa serie di murali che gli sono stati commissionati e da lì si innesta un rapporto che grazie a questo ragazzo che arriva, diventa per lui un'esperienza per imparare e per, quindi per imparare dal pittore, ma anche la capacità del grande artista invece di ascoltare, che è una cosa che forse ci siamo dimenticati a fare, e per il pubblico è quello di essere insieme a loro e di diventare parte di questo triangolo e quindi di imparare a sua volta qualcosa sull'arte, sulla fatica di farla e sul fatto che è un'esperienza solitaria che però senza la condivisione degli altri diventa inutile. E quindi è un testo per me fondamentale.
Che ha permesso anche a Ferdinando Bruni, in scena con Alejandro Bruni Ocaña, appunto in questo spettacolo da un lato molto essenziale, dall'altro molto immaginifico, di cui tu firmi la regia, di mostrare uno dei suoi lati artistici meno noti, adesso poi un po' di gente lo sa, insomma, che va all'Elfo, ma la pittura.
Sì, perché ogni sera viene diciamo dipinta, viene creato un fondo, quindi viene dato del colore rosso su una tela che è bianca, e quindi ogni sera loro producono e hanno prodotto in tutti questi anni delle tele che poi sono diventate parte di una mostra che Ferdinando ha fatto e grazie al lavoro che abbiamo fatto durante le prove abbiamo studiato l'opera di un pittore che è molto particolare e molto diverso invece dal mondo visionario di Ferdinando, ma che ha prodotto una serie di quadri rossi e di moltiplicazione dell'effetto artistico che è estremamente interessante. Ferdinando poi appunto ha fatto a Villa Carlotta una mostra con queste tele, ma queste tele sono diventate parte di scenografia, si sono state rielaborate, quindi è l'idea del continuo movimento di cui parla anche il testo, no? Cioè senza il movimento i quadri cosa sarebbero? Sarebbero morti, e senza il movimento non c'è vita. E quindi direi che meglio di questo spettacolo Ferdinando non poteva avere un ruolo migliore di questo spettacolo, ecco, di quello di Mark Rothko in questo spettacolo.
Una dichiarazione d'amore fra tutti coloro che lo spettacolo lo fanno e l'hanno fatto, compreso Francesco Frongia, all'arte, al teatro, ma anche appunto a tutta l'arte, a tutta l'espressione dell'arte. In questo momento direi che è una delle poche cose a cui ci possiamo veramente attaccare, e quindi non possiamo che raccontarvi, oltre a dirvi che poi vi parleremo diffusamente di tutto quello che fa l'Elfo per i suoi 50 anni, che anche questo in un certo senso racconta un pezzo di Elfo molto molto eloquente. Rosso di John Logan, dunque, regia di Francesco Frongia con Ferdinando Bruni e Alejandro Bruni Ocaña, fino al 12 marzo all'Elfo Puccini. Grazie Francesco, a presto.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Un abbraccio. E allora, dicevo, davvero vi parleremo poi più diffusamente di tutto quello che farà l'Elfo per i suoi 50 anni e che faremo anche noi per i 50 anni dell'Elfo. Adesso però ci sono le notizie, io vi do appuntamento a domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini, scriveteci a cult@radiopopolare.it, siamo in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare.